Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman, il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Siamo ancora, come domenica scorsa, nella sinagoga di Nazaret, insieme con i paesani di Gesù, e vediamo che tutti quanti sono attenti a Gesù, ma Gesù entra con lo sguardo dentro il loro cuore e avverte che c'è una diffidenza, che c'è una lontananza. Infatti, certamente, dice Gesù, guardandoli in faccia proprio, dice Gesù: «Certamente voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso». Cosa vuol dire Gesù con queste parole? Infatti, lo dice subito dopo: «Tu hai fatto tanti prodigi, tanti miracoli a Cafarnao, ma guarda che noi siamo a Nazareth, è il tuo paese, noi siamo i tuoi compaesani, devi trattarci bene, meritiamo questo e quello, dovresti fare qui tutti quei miracoli che hai fatto anche dalle altre parti. Se non fai i miracoli che hai fatto a Cafarnao, non ti crediamo». Questo è quello che pensa la gente che lo ascolta. Gesù porta anche 2 esempi. Dice: «Ma guardate che Dio non si comporta così, cioè non è uno che semina, butta là i miracoli come per compiacere la gente, per fare bella figura. Ecco, vedete come sono bravo? Faccio tutti questi miracoli, faccio tutto quello che voi volete, quindi sono bravo, quindi sono Dio». E porta 2 esempi. Dice: «Guardate, quando avvenne la siccità, la grande siccità, Elia, e c'erano tante vedove che avevano bisogno, Elia fu mandato non alle tante vedove di Israele che avevano bisogno, ma una vedova straniera. Ha aiutato una vedova, sì, ma straniera». Come dire, non riusciamo a capire a volte il procedimento di Dio. Perché a quello lì è capitata questa bella cosa e io che sono nella sofferenza magari no? Cos'è sta roba? E così porta anche l'altro esempio, quando dice: «C'erano tanti lebbrosi in Israele, tanti, tanti, ma Dio è andato a guarire uno straniero, Naaman, il Siro». Allora Gesù veramente si sconvolge con questo ragionamento, perché noi che siamo, come dire, i compaesani di Gesù, cioè siamo con Lui, veniamo a messa, siamo, potremmo dire, dei buoni cristiani, ma perché quando chiediamo una cosa poi il Signore non è pronto a darcela. Veramente questo pensiero a volte ci sconvolge e ci fa ragionare in modo diverso, perché ci accorgiamo che il nostro Dio non si è rivelato come il Dio potente e basta, ma a volte, dico questa parola qua che sembra strana, un Dio addormentato, lo dicono anche i salmi. Perché dormi, Signore? Anche nel Vangelo di ieri, di sabato, c'era Gesù in barca addormentato. Beh, in quel caso si è svegliato quando c'è stata la tempesta, quando l'hanno scosso. Ma noi abbiamo l'impressione a volte che il Signore non ci guardi neanche in faccia, eppure siamo i Suoi vicini di casa, potremmo dire. Però osservate, nella prima lettura ci dice una cosa bellissima, ed è questa: prima di formarti nel grembo materno, io ti ho conosciuto. E se io mi sveglio la mattina e dico: come mai ci sono? Come mai ancora respiro? Come mai ancora mi muovo? Devo pensare questo: prima che il Signore mi formasse nel grembo materno, ti ho conosciuto. Ma mi conosci anche stamattina, mi vuol bene anche stamattina. E dice: io sono con te per salvarti. Allora, tante volte io penso che la salvezza che il Signore mi dà non è tanto che mi libera da tutti i mali, da tutti gli ostacoli, come quei genitori, sapete, che portano la cartella del figlio loro, fanno le lezioni quasi al posto del figlio, liberano il terreno da tutti gli ostacoli, in modo che il bambino vada dritto e non incontri nessun ostacolo. Così il bambino cresce senza nervo, cresce senza forza, perché tanto fanno tutti i genitori, quasi quasi mangiano anche per lui, non mangi tu, mangio io, non so io, tutte queste storie qui. E invece chi anche lascia che i figli affrontino i loro ostacoli, vincano le loro battaglie, senza pretendere che siano poi vincitori su tutto, ma affrontino anche l'esperienza della debolezza senza perdersi, della fragilità ma senza perdersi, magari lì nasce un uomo, nasce una donna, nasce una persona robusta. Non so qual è il procedimento che il Signore usa per me. Certo so che mi vuol bene, certo so che mi è padre. Guardate, quando vediamo Gesù impotente, quando lo vediamo nella croce, quando lo vediamo morire addirittura, quando sentiamo Lui stesso che dice: Padre, perché mi hai abbandonato? E poi però: Padre, a te mi affido tutto quanto. Allora io dico: il Signore non ci lascia soli, veramente non ci lascia soli. Oggi la circostanza anche dell'arrivo del nuovo Vescovo mi pare che si faccia capire ancora questo: ecco, non ti lascio solo, ti do un pastore, ti do un padre, ti do una persona amica. Ma pensate quante persone amiche anche abbiamo che ci sostengono, spero a partire proprio dai familiari, ma anche i nostri pastori nella Chiesa, anche le suore che ci sono, anche i santi del passato e del presente. Il Signore non ci lascia soli veramente. Dobbiamo non imporre noi a Dio la strada che Lui dovrebbe percorrere. Ma mi colpiva anche una frase che diceva quella sciatrice che l'altro giorno aveva vinto una gara di sci, dove in Giappone mi pare, non so bene, forse sbaglio questo, e ha avuto l'incidente, poi è caduta, si è fatta male al ginocchio, ha dovuto interrompere la gara. E dice: se il piano di Dio è questo, va bene. Non so quale mistero Dio abbia. Certo, Dio non ha prodotto l'incidente assolutamente, ma nell'incidente il Signore è ancora con te, ti sostiene e ti dà un cuore forte, e ti dà un cuore lieto, pronto a ricominciare, ti dà una regola di vita. La scopriamo questa regola di vita nella seconda lettura, quando Paolo dice: la carità, la carità. Però fa degli esempi strani, perché dice: se anche io do questo alle persone, do in cibo tutti i miei beni, se mi buttassi sul fuoco per gli altri e non avessi la carità, sarebbe niente. Ma allora cos'è questa carità? Io mi accorgo che la carità è proprio questo vincolo con il Signore, questo rapporto col Signore, questo fare le cose non con la pretesa appunto di dire ecco che bravo sono stato, ma con l'abbandono nel Signore, sapendomi amato e per amore suo, senza aspettarmi una ricompensa, un grazie, ma quanto sei bravo. La carità, cioè questo legame con il Signore. Allora la carità è magnanima, è benevola, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio. Quando fai le cose per Gesù e quando sai di essere amato da Lui, vai libero, proprio lì, libero nel cuore, ecco. Non appesantito dalla tristezza, dai mali, dal fatto che nessuno ti bada, che qua, che là, che alla fine ti perdi. Ma sei una persona amata, sei una persona accompagnata, trova, riconosci i segni di questa presenza del Signore, anche l'essere qui stamattina, anche questo sole che ci accompagna, anche i malanni magari che ti abbassano il tono del nostro orgoglio, della nostra superbia e ti rendono più semplici, più benevoli verso il prossimo, più disposti alla pazienza, alla fortezza. Ecco, il Signore è il nostro grande educatore ed è il Padre che ci vuol bene. Io me lo ripeto sempre, ci vuol bene per il tempo e per l'eternità, perché al Signore non basta di amarci nel tempo della vita, vuole amarci per tutta l'eternità. Ecco, ci dà una vita che non finisce mai. È uno spettacolo questa cosa qui, uno spettacolo veramente infinito del suo amore. Domandiamo la grazia di riconoscerlo e oggi in modo particolare proprio vorrei affidarvi la preghiera per il nuovo Vescovo, perché sia realmente, credo che lo sarà, un padre, un maestro, anche un amico, ecco, che si accompagna alla nostra vita e che si rivela l'amore del Signore, che ci rivela la paternità di Dio, che ci rivela il Signore Gesù amico, che ci rivela l'amore dello Spirito Santo. Ecco, che sia realmente una bella festa, ma la festa della vita per la nostra vita, per le nostre persone, per le nostre famiglie, per le nostre comunità e con il desiderio anche che sia per tutti, per l'Italia che vive questo momento così anche strano. Vabbè, abbiamo il nuovo presidente e il vecchio presidente che diventa nuovo, quello che è, ecco, accogliamo tutto come segno della provvidenza che il Signore, con la quale il Signore accompagna la nostra vita.